Radio 3, lezioni di musica. Papiola di Jean Sibelius con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Non si poteva concludere un vasto doppio ciclo di lezioni di musica dedicato al corpus completo delle sinfonie di Jean Sibelius senza dedicare almeno una lezione alla forma musicale che è stata l'alfa e l'omega del suo percorso compositivo, e cioè il poema sinfonico. Negli anni immediatamente precedenti alla prima sinfonia, cioè prima del 1900, diciamo 1899, Sibelius, circa trentenne, esordisce con una serie di poemi sinfonici fortemente legati ai miti della sua terra. Erano gli anni della lettura appassionata e affascinata del Kalevala, la raccolta di poemi epici, di leggende antiche medievali finlandesi pubblicata nel 1835, che era diventato il poema epico di un intero popolo che finisce per risvegliare e incarnare un nuovo spirito nazionale contro la dominazione russa che durava dal 1809. Nominiamo uno solo di quei poemi sinfonici giovanili, guarda caso Finlandia, ma ricordiamo che il titolo desiderato era Il risveglio della Finlandia, titolo impedito dal dominatore. Un poema composto tra 1899 e il 900, proprio negli anni di indurimento della dominazione, e subito eseguito con esito trionfale. Di che musica si trattava? Si trattava di una musica potentemente ma anche spudoratamente esplicita, che non aveva tempo di perdersi in complessità perché dotata di una immediata urgenza espressiva e di significato. Un inizio scuro e pesante di ottoni che rappresenta la dominazione, le rompere di un'esuberante zona quasi bandistica e danzante, cioè il risveglio del popolo, e un bellissimo tema di legni, all'inizio appena mormorato e alla fine trionfale, divenuto così noto da essere proposto come inno nazionale. Passano 26 anni, siamo nel 1926. Nel frattempo Sibelius ha abbandonato il poema sinfonico, si è dedicato regolarmente alla forma assoluta e più astratta della sinfonia, ne ha composte 7, come abbiamo mostrato lungamente, a scadenze piuttosto regolari, e a ciascuna di esse, proprio come una specie di diario, affida una fase della propria vita interiore, ma anche professionale, anche sociale, ma diciamo del proprio percorso di uomo prima ancora che di musicista. È un percorso che lo rende vate di un intero popolo da una parte, ma che dall'altra parte ha una sorta di intimo tormento di cui abbiamo più volte parlato, cioè il dilemma tra l'aspirazione a seguire i rivoluzionari rinnovamenti linguistici della musica europea d'inizio Novecento e il suo sentirli in fondo estranei alla propria sensibilità. Nel 24, con la settima sinfonia in un solo vasto movimento, Sibelius sembra aver detto la propria parola definitiva, superando ogni dilemma con la creazione di una ampia pagina sinfonica di grande bellezza e profondità al di là di tutto. Ma nel 26 Sibelius accetta la commissione, quindi 2 anni dopo, accetta la commissione della New York Symphony Society per la composizione di un poema sinfonico, cioè dopo 26 anni di assenza da questo genere. Sarà l'ultimo brano per orchestra di Sibelius, il suo vero e proprio testamento musicale. Tra 3 anni, a partire dal 29, Sibelius non scriverà più musica e il silenzio compositivo durerà quasi 30 anni, cioè fino alla morte nel 57. A che cosa si riferisce il titolo di Tapiola? Nel Kalevala Tapio è il dio della foresta e Tapiola è la sua dimora, nascosta nell'oscuro intrico dell'immensa foresta del nord. E qui non è difficile, anzi è emozionante e tenero cogliere il senso della scelta e il contrasto con i poemi sinfonici di 26-30 anni prima. Là vi era un giovane che stava scendendo nel lagone musicale, culturale, sociale, divenendo l'interprete di un popolo. Qui vi è un uomo solo, che sta per allontanarsi dal mondo, che sta per scegliere il silenzio, che vive in una casa isolata nelle campagne, ai limiti della foresta, delle campagne finlandesi. Non è difficile immaginare che Sibelius volesse essere come Tapio, che volesse ascoltare ora solo la voce della natura e nascondersi nella foresta. Sibelius riporta nel frontespizio 4 versi del Kalevala che dovrebbero essere il programma del poema sinfonico. Eccoveli. Là si stendono ampiamente le cupe foreste del nord, antichissime, misteriose, meditando i loro sogni selvaggi. Abita in esso il grande dio della foresta e gli spiriti silvani tessono magici segreti nell'oscurità. ma questi versi non sono un vero programma, tra parentesi non contengono nessuna narrazione, nessun evento. Essi danno solo il mood complessivo di questo straordinario brano che vorremmo proporre del tutto al di là di ogni riferimento a quel testo. Vi è un'unica cellula iniziale di poche note in un ambito ristrettissimo, è questa. Melodicamente è questa. Ma armonicamente è così. Cioè è appoggiata a un'unica settima di dominante, un accordo di dominante, come se fosse un grande punto di domanda, non del tono in cui ci si trova, e rimane agganciata a questa dominante senza risolverla, come appunto come un punto di domanda. È una cellula ristretta, una sorta di mormorio melodico, di invocazione, una specie di lamento che viene da lontano e che origina una serie infinita di varianti, variazioni, timbriche, figurali, articolative. Ma anche la definizione data di tema con variazioni a questo poema sinfonico appare estremamente riduttiva e anche un po' sciocca, e non rende ragione della continuità assoluta di questo flusso inarrestabile di varianti bellissime e a loro modo ossessive di questo piccolo grumo melodico. Tapiola potrebbe essere il vero, diciamo, testamento di modernità di Sibelius, e a nulla giova ricordare o dire che da tre anni esisteva la dodecafonia. Bisogna anche ricordare che gli anni attorno al 26 sono quelli delle chansons madicas di Ravel, del terzo e del quarto quartetto di Bartok, del suo primo concerto pianoforte orchestra, della sinfonia di Salmi di Stravinsky, cioè di altre vie alla modernità destinate a lasciare tracce molto successive nella musica europea. Tapiola potrebbe e dovrebbe essere annoverata tra queste composizioni. Iniziamo dall'ampia esposizione iniziale del tema, cioè di questa cellula, insomma, che abbiamo indicato. Essa ritorna circa 20 volte in poco meno di 4 minuti, interrotta solo da un'improvvisa e breve ventata. È un'ostinata, emozionata invocazione ed evocazione. Ascoltiamola. Adesso c'è questa rapida ventata, quasi una cancellazione. Sentite anche la lunghezza di questi silenzi in cui galleggia la cellula. Quasi un canto processionale su un passo di una notte di contrabbasso. In cui ribattuti potremmo mettere delle parole. un lamento, un lamento ossessivo, emozionante, emozionato, che non teme di ripetersi molte, molte volte, perché è una ruota che gira e che ricade. Ora tralasceremo una prima variante, che poi comunque tornerà molto più tardi, e sentiremo quella cellula che abbiamo sentito più volte diventare quasi un brulichio di legni, oggi diremmo un brulichio quasi lighettiano, appoggiato a un tappeto di archi che sono basati insolitamente su una seconda maggiore, questa tra le ottave. Ve l'ha suonata perché si sente abbastanza poco, cioè è suonata veramente pianissimo. Il tutto sarà poi interrotto da una lugubre oscillazione oscura della stessa cellula basata su crescenti bassi, fagotti e controfagotti. Ascoltiamo questa zona. Questa è la seconda degli archi. Via via divenne un brulichio. Cellula è la stessa, se ascoltate, che striscia cromaticamente. Quel breve respiro che sigla la chiusura di questo magmatico oscuro, esce improvvisamente una inattesa zona viceversa di grande leggerezza. La cellula diviene una specie di volatile balbettio tra flauti, oboe e violini, che hanno l'indicazione tra i violini di con la punta, anzi veramente col punto, con la punta quasi saltata sempre. Coagulando però in una specie di ritmicità più densa, più scura. Vi dico tutto questo per mostrare l'enorme capacità di invenzione di Sibelius, e anche in questo caso estremamente moderna, attorno a una piccola cellula chiusa su quattro note, che sono queste. Ascoltiamo questa zona. Tutto si spegne progressivamente. un inatteso accordo maggiore a questo punto, beh, infatti sta cambiando la zona, e ne esce un momento davvero timbricamente straniato, straniante. Ci sono flauti ottavini che strisciano, perché dico strisciano? Perché sono acutissimi, sono quassù. È tutto uno strisciare di semitono. Ma il fatto è che sono sostenuti da clarinetto basso e contrabbassi che sono letteralmente qua giù, cioè con una sorta di abisso centrale. E quando tutto converge al centro, ve lo segnalerò, cioè poco dopo, questa convergenza risveglia un dialogo, un lento dialogo di grande bellezza a doppio coro tra archi acuti e archi gravi. E non è difficile però leggervi che la parte superiore di questa contribuzione acuto-grave è la solita cellula base. Tutto è estremamente sospensivo. Ascoltiamo. Eccolo qua. Sentite che vuoto di registro in mezzo. La convergenza estremamente cromatica, sarà una doppia scala cromatica in giù e in su. Questi sono gli archi scuri, la cellula evidente, risposta acuta dei violini. Un salto, andiamo nell'ampia parte finale di questo meraviglioso brano. Forse lo dico troppe volte, ma è davvero un capolavoro di Sibelius. È un brano che solo riduttivamente può essere definito poema sinfonico, a meno che non si intenda come virgolette poema dell'anima. Per una volta la cellula tematica base, prima sospesa su scale per toni interi e poi un po' debussiane, poi arriva a un vero e proprio empito, a un climax destinato a spegnersi subito. Ascoltiamo. Una vera perorazione della cellula. Si va verso il climax. Pure siamo nel climax, entro il clima di questo poema. ma tutto si sta già spegnendo. E si spegne su questo tremolo di archi. Non ho fatto notare, anche in questo caso vi era un continuo utilizzo di seconde maggiori. Il colore di Bussiano ha mascherato un po' questo incedere potente, anche un po' pesante a un certo punto della cellula. E si apre qui il finale, ampio e bellissimo, che ascolteremo per intero. Si apre con questo mormorio di archi, un mormorio cromaticissimo che espande proprio con scale cromatiche la cellula base, via via tutto registro, parte stretto e si allarga misteriosamente. E c'è un effetto di avvicinamento progressivo impressionante, c'è un crescendo che arriva a un impressionante, fortissimo contraffe che fa quasi paura, ma che rallenta, si spegne nel nulla, lanciando però i violini acuti a gridare un'ultima perorazione acuta e molto forte, è il preludio della fine. E tutto si spegnerà su un accordo di Si maggiore lunghissimo che vi invito ad ascoltare bene, perché è estratto così miracolosamente da apparire in tutto e per tutto un accordo di organo, quando invece l'organo non c'è. È il lento, solenne, maestoso saluto sinfonico del compositore che ancora crede in una triade maggiore. Ascoltiamo tutto il finale. Ecco lo strisciare cromatico degli archi che si allarga via via, si parte con 3P e si arriva a 3F. Questo è il vero climax totale. Tutto si spegne. Cellula ancora gli archi. L'ultimo grido melodico, acutissimo. non può non essere simbolico fermarsi per circa, a seconda di quanto si fa durare la corona finale, però tanto sono 11 battute soltanto di accordo di si maggiore tenuto, più una corona finale, diciamo 30, 35, 40 secondi a seconda del direttore, come un'affermazione finale, definitiva, nella propria, malgrado tutto, fede, fiducia nel fatto che si possa finire con un bel accordo maggiore un brano, questo da una parte. Dall'altra parte, non si può non dire che Tapiola è un vero e proprio capolavoro. A mio parere, indiscutibilmente, il capolavoro di Jan Sibelius, giunto proprio in coda del suo comporre. E insisto, una sorta di testamento di modernità. Il numero di idee, di invenzioni timbriche, gestuali, l'economia di una piccola cellula che è un tetracordo. È tutto chiuso qua dentro. L'economia con cui questa cellula vive una vita ricchissima, questo brano andrebbe ascoltato da capofondo, senza interruzione e senza pensare a eventuali divisioni e variazioni che non sono indicate e non devono essere vissute come tali. Si va dai brulichi agli oscuri, alle danze oscure, da momenti di apoteosi, eccetera, eccetera, con un'infinita ricchezza e con uno sguardo in questo caso veramente in avanti. Ed è impressionante che questo sguardo in avanti del compositore Sibelius venga lanciato come messaggio nella bottiglia, cioè sì, ma io non comporrò più. E va messo veramente di fianco i brani che ho indicato prima, come la Sinfonia di Salvin Stravinsky, come le Chansons di Cassi Ravel, esattamente coeve. Con questo brano si chiude il nostro ampio ciclo sul sinfonico, sul sinfonismo di Sibelius, e quindi sette sinfonie e un poema sinfonico, che vi invitiamo ad ascoltare per intero senza interruzioni. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.